Davide Torchia, ciao.
Buongiorno.
Io, senti, fallo tu il
mercato.
No, per capirne di più, fallo tu il mercato. Io non ci sto capendo niente. Quanto vale Yildiz? Quanto vale sto Yildiz?
Yildiz in questo momento, uso un termine non perché voglio esaltarlo troppo, ma si fa molta fatica a trovare un prezzo. Non ha prezzo perché? Perché il calciatore con l'evoluzione che ha avuto potrebbe diventare un campione o potrebbe diventare comunque un ottimo giocatore. Un ottimo giocatore gli dai un prezzo abbastanza definito anche in relazione all'età e l'esperienza che ha rispetto all'età fatta in Italia. Perché un conto è giocare in Belgio, giocare a 18 anni, un conto è giocarci nella Juve. Cambia tanto in Italia, ma tanto cambia. Perciò quando arriva un giocatore del genere a 20 anni, a 21 anni, ha già 3-4 anni di 2-3 anni di esperienza internazionale, il prezzo è sì, comunque un ottimo giocatore. Nell'ottimo giocatore gli dai comunque un prezzo in relazione all'età, alle caratteristiche tecniche, logico un attaccante più di un difensore, perché sono leggi già scritte. Però
ma quindi chi lo fa
potrebbe diventare un campione.
Non lo faceva il mercato una volta il prezzo.
Il prezzo lo fa il mercato, infatti questo è il mercato. Il prezzo è che se uno come Yildiz crescendo così, a chi potrebbe interessare? Ai top club che hanno disponibilità economiche più alte della Juventus e perciò potrebbero avere obiettivi ancora più alti. E allora se vediamo che uno come Kvaratskhelia è stato pagato 75 milioni, il giocatore è già fatto finito, un ragazzo può diventare un campione, non lo so. Ecco perché in questo momento è altamente incedibile.
Cioè tu dici cioè, è incedibile perché non ha prezzo o è incedibile perché non lo vogliono cedere?
Allora è incedibile per tutte e due le cose. Primo perché non lo vogliono cedere. Secondo perché mi sembra che il ragazzo, non lo conosco bene personalmente, però mi sembra che il ragazzo sia abbastanza quadrato. Non mi dà l'idea di uno scemetto che cavalca l'onda e comincia a fare della confusione nella sua testa e di conseguenza nel suo avvenire. E è stato inquadrato bene, perché non me ne vogliono, ma quando vieni dal settore giovanile, dalla Next, quello che tu vuoi della Juventus, hai una quadratura mentale un po' diversa dagli altri, è la verità, è sempre stato così dagli anni 60, perciò non credo che adesso sia cambiato. Anzi, adesso è ancora più difficile perché con tutte le cose esterne che ci sono, i social e la grandissima pubblicità, il clamore che c'è dietro a un giocatore anche molto giovane, ci sono molti più, diciamo, distrazioni e confusione, ti tendo a dire. Perciò è incedibile perché il calciatore adesso faresti fatica a dargli un prezzo concreto, perché quando lo vendi potrebbe essere un buon prezzo e tra due anni ti accorgi che vendi un giocatore a poco per quello che è. In questo momento serve molto alla Juve, il ragazzo intelligente sa che può fare sia la storia della Juve se vuole, oppure andando avanti provare a dare altri lidi, perché ti può chiedere una squadra che ti può gradire di più, che ne so, noi abbiamo sempre una fantasia, tutti quanti fin da bambini, non me ne vogliono i tifosi, il Real Madrid, no? Visto come un approdo che nella tua vita, dice ai nipotini, nonno ha giocato nel Real Madrid. Cioè, non, questo per non togliere nulla a nessuna squadra, però è lampante, no? Quella che ha vinto più di tutti. Però, ecco, se lui sta in questo momento che se tiene le bocce ferme, sta tranquillo, può fare molto bene, ha molto tempo per prendere tutte le decisioni che vuole. Diventerà super milionario, deve solo crescere bene, imparare e concentrarsi su quello che sta facendo, che mi sembra che lo stia facendo benissimo, perché anche se con delle ultimamente il clamore con delle squadre che insomma non erano di primissima fascia, però si può confrontare con i grandi big, perciò per me sarà incedibile dalla Juventus. Sicuramente non è una questione di prezzo, perché è un'argenteria che non va venduta e non la venderanno sicuramente.
Quindi potremmo riassumerla così, vediamo, Davide, attenzione. Cioè l'anno scorso, magari rischiando anche di sbagliare, tu avresti potuto pensare di entrare nell'ottica dell'idea di uno mi offre 80, io glielo do.
Certo.
Quest'anno assolutamente no. Quindi bastano queste due partite del Mondiale per Klee per cambiare tutta l'opinione mondiale su Yildiz?
Sai, allora noi
diciamo, diciamo, Davide, diciamolo, noi pensiamo, perché sono super pagati, che questi dirigenti sono dei super professionisti del mercato, ma in realtà fanno come noi, giocano con le figurine. Loro guardano due partite del mondiale per club e dicono: oh, guarda Yildiz, ma che roba!
Bravo! Cioè, negli anni passati, spesso il Real Madrid, per dire una grande star, comprava uno dei migliori, o se non il migliore giocatore che si vedeva nei mondiali, un giovane interessante, forte, che si metteva in luce nel mondiale per nazioni, lo comprava. Tante volte abbiamo anche le prove che non serviva in quel ruolo, perché avevano già gente molto importante, però Real Madrid è il migliore, lo devo prendere, e lo prende Real Madrid, capito? Succedeva questo, tante volte anche senza, perché se io mi servo un altro in un ruolo, non è che sempre posso avere tutti i ruoli scoperti, magari non mi serve e non lo compro, perciò c'è molto, perché non sbagliamo, noi spesso, questo, siccome è il primo, questo mondiale per club, si prende un po', non dico non noi come club, io dico noi come opinione pubblica, anche sì, qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra, è preso un po', sì, vediamo una partita la sera, sono belle squadre, cioè è una bella cosa, però scusa, non si è capito la portanza del mondiale,
è chiaro.
E quando fa una cosa nel mondiale conta 10 volte.
Certo, sai perché insisto su questo tasto? Perché guarda che da questa mattina che si fanno tutti i paragoni, ma se quello vale 100, quello 200, ma quell'altro è invidioso, ma il mio è più forte, loro dicono che... Cioè stiamo facendo una confusione su sta roba di Yildiz che non ha senso, perché veramente non ha prezzo in questo momento.
Vabbè,
però questa roba della... Allora, io l'altra sera, la vorrei spiegare bene, perché sennò sembra che do dei dilettanti a quelli che lo fanno di lavoro e non è vero e non è giusto. Io adesso prima ho esagerato, ti sembra come noi con le figurine, però io che sono un addetto ai lavori, che guardo quintalate di partite per lavoro oltre che per passione, l'altra sera mi sono guardato l'Under 21 e non è che il numero 10 della Germania Under 21 che gioca nello Stoccarda non sapessi chi fosse, anzi lo guardavo con un occhio particolare, perché ho detto guarda, non l'ho mai vista una partita intera, fammelo guardare. Ma quando è finita la partita ho detto oh, ma questo qua è da comprare subito. Cioè se io non avessi visto la partita dell'Under 21 della Germania l'altra sera, non sarei andato a letto con il pensiero fammi vedere quanti gol ha fatto uno Stoccarda, quanti assist, se c'è qualcuno che gli ha dato già un offe. Cioè è evidente che una vetrina mondiale o europea o per nazionale o per club ti cambia quello che è il rapporto tra i media, il percepito e il valore del giocatore, no? Quindi Yildiz, certo, anche se queste due partite non sono state fatte contro il Barcellona e Real Madrid, ma ha fatto e ha messo in campo dei numeri talmente di grande classe, più tutto il contorno, il premio come migliore della partita, le foto che fanno il giro del mondo, i compagni che dicono che è un fenomeno, è evidente che il prezzo sale, o no?
Anche perché bisogna partire da una considerazione tecnica. Vedendo i gol che ha fatto, per me, diciamo non tutti, forse non tutti, ma gran parte di quelli che ha fatto l'avrebbe fatta con qualsiasi squadra, contro qualsiasi squadra. Mi sento di dire questo. Non è una cosa che dice, sai, l'hanno lasciato solo in area, si sono addormentati perché è una squadra sprovveduta e ha fatto gol. No, si è creato delle occasioni da solo, ha fatto delle mirabilie balistiche che per me la porta è quella, il pallone è quello, se ti capisci che sei bravo.
Cioè, quando lui dice appena mi è arrivata la palla di Cambiaso, ho pensato a fare un bel gol e ha tirato sotto il set, e lì non c'è squadra che tenga.
Se c'era Courtois con Real Madrid succedeva uguale, non è che non succedeva, capito? Allora, prima di tutto vedi questo, e poi ritornando a quello che dicevi tu, è perché tu dici ho visto il giocatore nell'europeo Under 21? Perché è la vetrina, è il confronto che cambia, perché anche se nei mondiali trovi qualche nazionale magari meno forte, però dentro ha due o tre giocatori che magari giocano nell'Arsenal, nel Bayern Monaco, cioè capito, tutte le nazionali sono così, e allora comincia a essere più difficile. Alzando la vetrina, alzando il livello, è normale che la manifestazione nobilita la prestazione. Fai una partita buona in Champions League, magari hai incontrato una squadra che è paragonabile a una medio-alta, una alta italiana, in cui se fai una buona partita ti esaltano, se la fai in Champions vale doppio, certo. Cioè, è innegabile, certo. Fai tre gol in 100, fai tre gol in campionato e vedi quale che paga, certo, di più, cioè,
tant'è che ai tempi, mi ricordo che quando la Juve comprò Diego Ribas da Cunha era l'uomo dell'Europa League, poi invece non, certo, non ha reso per quello che si aspettava,
questo,
quindi alla fine però non ho capito la fine di Yıldız, cioè ce lo teniamo 3-4 anni e poi è destinato al Real Madrid o potrebbe far Del Piero?
Sai che c'è, dipende quanto migliora, se migliora troppo in fretta ci sono problemi più immediati, se migliora con calma lo tieni di più, no, a parte gli scherzi, il giocatore sicuramente sarà pensato alla grande club, però siccome sta già in un grande club e allora avrà un prezzo che ora non ha un prezzo, a meno che non hai delle condizioni economiche di club talmente gravose che allora devi vendere l'argenteria, quello succede, ma non credo sia la condizione della Juve in questo momento, è la condizione di altri questo.
Va bene, allora diciamo che in questo momento non ci poniamo il problema, lo rimandiamo a più avanti e questo l'abbiamo svangato. Veniamo al problema caldo del giorno, caro il mio Davide Porchia.
Vai.
Allora, c'è questa notiziuola, oggi potrebbe essere una giornata importante tra l'altro, perché il Nottingham va all'assalto di UEA e Mbangula. Ora, la Juventus, io ho già spiegato, potrebbe anche essere che prima del 30 giugno, quindi fra 6 giorni ci siamo, magari a bilancio una cessione /2 la potrebbe anche dover fare per mettere a posto dei tecnicismi, come tutte le squadre, no? Si avvicina il 30 giugno e qualcosa di mettere a posto. Quindi, più che vedere degli acquisti, che quelli ne parleremo dopo il Mondiale per club, per il momento facciamo solo del racconto mediatico, ma la trattativa vera ci saranno dopo il Mondiale per club. Durante il Mondiale per club c'è la possibilità seria che la Juve debba cedere qualcosa. Ora, i nomi più caldi, anche perché c'è veramente un avvicinamento corposo del Nottingham, sono UEA e Mbangula. UEA, pagato dalla Juve 10 milioni, potrebbe andare via 15. Mbangula, che è costato 400.000 euro, 8. Il popolo del web è venuto.
Non credo proprio.
Ma come si fa? Ma uno vale 20 e l'altro 25. Allora, ma se quell'altro vale 15...
Il popolo a cui voglio molto bene e sono qui per cercare di spiegare, di dare un mio piccolo apporto che loro possano capire meglio questo mondo e avere un'idea più precisa, di cui ho grandissimo rispetto. Deve pensare che la notizia non è la Bibbia per chi crede, non è la verità, perché se a me dicono vedo Mbangula a 8 milioni, dico io per 8 milioni me lo tengo. Perché siccome non mi va male, è un giocatore giovane, non guadagnerà cifre astronomiche, non lo vendo mai nella vita per 8 milioni, a meno che non ho per le mani uno talmente, cioè poi ci sono condizioni caratteriali, magari non riesce a gestirlo, c'ha dei problemi, non lo so, ma 8 milioni, un giocatore che sta bene, come Mbangula, giovane com'è, ma non se ne va, quando sono 8 milioni viene da ridere, tutti 8 milioni no dai, cioè non scherziamo. 8 milioni no, non si può vendere poi 8 milioni, poi ognuno fa quello che vuole e dà le sue valutazioni, però io Mbangula, per dire, io dovessi vendere a 15 ci penso, ma ci incomincio a pensare tra i 15 e i 20 e voglio dei bonus, perché se Mbangula diventa un grande giocatore devo prendere 5-6 milioni di bonus o anche di più, ma 8 di base, a meno che dici se 8 di base c'ha un milione ogni 10 partite che fa, allora dici vabbè, ne prendo già 3-4 quest'anno, 4-5 l'anno prossimo, allora uno può fare una cosa del genere, ma vado a ipotizzare una base che non esiste, perché sì, la variabile è troppo costi, 8 milioni.
Mentre 15 UEA è il prezzo giusto? 15 UEA è giusto?
Ma 15 UEA può essere anche un prezzo super giù, quanto l'hanno pagato? 10?
Sì.
Sono 5 milioni di plusvalenza, se tu l'hai pagato 10 dopo quello che ha fatto, che è un buon giocatore, ma non è il Yıldız sinceramente, senza offesa per UEA che è un ottimo giocatore, lo rivendi a 15, sempre che tu sia sicuro che non ti serva il calciatore, perché nella vita un grande direttore mi disse, ricordati, il problema è che quelle cose che non devi sbagliare non sono gli acquisti, perché gli acquisti prima o poi, o perché uno non si integra più in un'altra parte del mondo, perché giochi a 7, a 4, a 5 e lui gioca in un altro modo, li puoi sbagliare, non devi sbagliare le cessioni, nel senso tecnico del termine, non nel senso economico.
No, 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 ma io su questo percorso...
un giocatore lo posso vendere, devo essere sicuro che ho di meglio a meno prezzo, se no non lo vendo.
Io su questo percorso ti ho sempre seguito, però oggi mi viene da dirti questa cosa qua, caro il mio Davide Tortia. E com'è che allora McKennie, che lo conoscono a memoria, lo mettono sempre sul mercato, salvo poi farlo giocare titolare l'anno successivo quando rimane?
Perché questi sono è l'effetto Filippini.
Effetto è?
È l'effetto Filippini. Per i
cioè giovani... Filippini fratelli?
Bravo. Per i Filippini, per effetto giovane e meno giovane, adesso i Filippini qualcuno, uno dei due mi chiamerà. Vabbè, per l'effetto Filippini, guarda, è calzante, eh? Giuro, almeno nel mio modo di vedere. I Filippini, devastanti, quando giocavano insieme invece che due sembravano tre. E però erano piccolini, sì, però possiamo aver di meglio. E tutti gli anni, da quando giocavano all'ospitaletto fino ad arrivare a Brescia, alla Lazio, i Filippini nei schemini dei titolari non c'erano mai. Alla fine dell'anno ci avevano quasi sempre più partite di tutti. Capito? E allora non vorrei che sia l'effetto Filippini, che all'inizio ne puoi fare a meno, sì ci sono bravi, però potremmo aver di meglio, e alla fine quando conta, poi portavano 30 partite per uno a casa. E questo è l'effetto Filippini, non so se qualcuno saprà, li andrà adesso a cercare, ma tu te li ricordi.
No, io i Filippini del Brescia mi ricordo bene, anche ai tempi di Toni piuttosto che di Baggio, insomma quel mondo lì, pure Guardiola c'era quel Brescia lì, tu pensa, sì. No, è che volevo però a questo punto, devo spiegargli alla McKennie l'effetto Filippini, perché lui secondo me non li conosce, no. Però devo dirgli anche che i Filippini suonavano la chitarra e mangiavano la pasta, mentre lui è rimasto al Big Mac, quindi sai,
cioè... sarebbe meglio che lasciato fare il Big Mac e mangia un po' di pasta che
e mangia un po' di pasta, esattamente. Senti Davide, visto che io utilizzo non solo la tua capacità ma anche la tua competenza, mi vuoi spiegare in maniera comprensibile questa roba del decreto dei ministri di cui non sta parlando nessuno, cioè che i contratti dei calciatori che al massimo potevano essere di 5 anni adesso possono essere di 8?
Allora, più che la spiegazione è facile, no? Da 5 possono passare a 8, perciò al di là dell'attuazione, quando si farà, diamola ipoteticamente per una cosa certa che è successa oggi, no? Oggi è certa. Vediamo poi quello che succederà. Però, allora, come tutte le cose sono, pro e contro, c'è le via di mezzo e questa è una frase fatta. Ma chi pensa che così, perché è stata messa subito, perché noi siamo il male del calcio, perciò gli agenti non potranno più lucrare sui parametri zero. Allora c'è le prime domande da fare. Ma sei sicuro che sorprendi? Quanti giocatori sono stati presi che poi si sono rivelati un po' meno bravi del previsto e hanno guadagnato molto, e se gli avevi fatto 8 anni di contratto, come ne uscivi da 8 anni di contratto o 7 anni di contratto? Il costo è maggiore. Poi, dall'altra parte, che cosa succede? Che io ti do questa possibilità, ma non è detto che si faccia sempre così. Dall'altra parte, altre domande che si devono porre. E non è neanche, cioè bisogna anche calcolare che metro puoi fare. Faccio un esempio, no? Ma proprio Ibiz, adesso Ibiz 2 anni fa, che già si vedeva che è bravo, gli facevi 8 anni di contratto, giusto? Allora che succede? O hai fatto una previsione sbagliata e Ibiz giocherà insoddisfatto per 4-5 anni, costretto a giocare lì perché c'ha il contratto. E non mi sembra giusto, perché il giocatore deve essere anche appagato per quello che fa, non deve esagerare, ma deve essere appagato per quello che fa. Perciò se tu a Ildiz potevi fare un anno fa, 2 anni fa, anche una previsione non molto elevata, dopo 2 anni va a diventare una previsione elevata. Allora come la considera e come la prevedi? Perché poi il giocatore, non perché devono essere sempre, come dicono, mercenari per i soldi, però stanno in una società che fa lucro, loro producono lucro. E allora perché se c'ho uno magari che è meno 10 giocatori che c'è meno bravi di me guadagna il doppio di me quando io sono più bravo della squadra? Non è giusto. Del Piero, quando era più bravo, guadagnava più di tutti. Ma perché è giusto che sia così? Con le metriche di quel club è giusto che sia quello. Questa è una cosa da considerare e da vedere. Poi un altro pericolo che può essere è il pericolo acquisto dell'automobile, no? Che cosa succede? quanti di noi si possono permettere di comprare la macchina con il loro stipendio da 40.000 euro? Però tanti ce l'hanno. Perché? Perché la pagano a rate. E qui si adatta un pochettino al calcio, scusatemi la banalità. Quando tu, io vado a immaginare che se tu mi sai fare 8 anni di contratto, io posso spalmare la quota ammortamento, che penso che chi ci ascolta ormai sappia cosa sia, cioè quella rata del costo del calciatore, del cartellino volgarmente detto, vivi spalmato invece di 3 anni in 5, addirittura in 8. E allora potrebbe aumentare il prezzo dei calciatori, capito? Creare una bolla che dice, sai, io potevo spendere 40, questo vale 60, però spalmato in 8 anni, ma poi glieli devi dare. Se fai 4 acquisti così, cominci a andare in debito negli anni successivi e poi alla fine paghi il conto. Questo bisogna starci attenti, non so se
cioè, pensa se avrà, no, chiarissimo, guarda, facciamo l'esempio che colpisce al cuore dei nostri tifosi. Pensa se a Vlahovic avessero fatto un contratto da 8 anni di cui gli ultimi 4 erano a 12 milioni.
Hai capito? Io con tutto l'aspetto di Vlahovic, in questo momento pensare che allora, senti il paradosso com'è. Vlahovic lo devi vendere non a un prezzo altissimo, perché e sempre col grandissimo rispetto del valore del calciatore, perché a livello di mercato va vicino alla scadenza, che viene a comprare vuol fare l'affare, giusto? Ma paradossalmente, se tu adesso ce l'avevi con 4 anni di contratto a 10-12 milioni, chi lo compra ti chiede ancora più sconto, perché dice, vado a prendere un giocatore che sicuramente vuol prendere quei soldi perché già ce l'ha, e come faccio a darglieli? Per darglieli me lo devi vendere tu a me, vedi? Non so, sono stato chiaro?
Vedi, no, sei stato chiaro. Sono i decreti che in genere non sono chiari. Ma infatti ti dirò che secondo me poi passerà però la spalmatura sempre su 5 anni e non su 8.
Ah, ecco. Tu dici dell'ammortamento?
Dico di sì.
Vedi? Io però dico che per logica, se mi dà possibilità di fare 8 anni di contratto a un calciatore, perché a livello di bilancio non lo devi fare spalmare in 8? Non ha senso, dovrebbe andare di pari passo.
Ma saremo mica una nazione logica noi.
Bravo, perché io non sono, dico sempre, io non sono intelligente, sono logico. Le cose logiche tornano sempre.
Esatto. Poi, tu sei analogico. Tu sei analogico.
Bravo, questo sicuramente. Sono analogico, ma parecchio. Allora, e questo, chi pensa di uno De Laurentiis aver vinto una battaglia, adesso ammazziamo i procuratori, perché poi ti dico una cosa, di pari passo vanno anche i procuratori, perché se io do un giocatore che magari non si sa quanto è bravo, ma lo do a un bel club e gli fanno 8 anni di contratto, e io gli do 8 anni di commissione.
Certo.
Cioè, sinceramente, facendo il calcolo della serva, vabbè, potrei prendere di più se poi divento un campione, ma tanto c'ho 8 anni sicuro. E poi vediamo, se diventa un campione lo compreranno e guadagnerò di più. Per della fretta proprio contro la gente che bada solo ai soldi, no?
No, è chiaro, è chiaro. Dai, per diventare bandiera bastano 2 contratti, 8 più 8, 16 anni in un club. Posto,
sì,
siamo a posto.
8 anni non è... Allora, mi dico 2 cose e poi basta, mi taccio. Allora, 2. La prima, che 8 anni è... il 60% di una carriera, il 70% di una carriera importante del calciatore, non è 8 anni a uno che fa il manager, che ha 30 anni di carriera, 8 anni sono molti. E poi ne dico un'altra, non andiamo troppo dietro come quando parlano di tante altre cose ai campionati, andiamo a fare gli esempi come l'NFL e tutto, perché stanno a un livello economico talmente alto che si possono permettere di prendere un quarterback a Kansas City e dirgli, guarda, rimani qui da noi, c'è la bandiera, ti faccio 10 anni, gli fanno 20 anni di contratto, ma gli danno 20 milioni l'anno per 20 anni. Cioè, capito? Se tu avevi Del Piero, gli davi il massimo che si può guadagnare la Juve, gli facevi 10 anni di contratto, quando smettono diventano le bandiere, i testimonial, è un giro economico troppo diverso che non si può adattare a noi.